File 78, pagina 452, capitolo 25. Frank e Pestek. Ci furono anche appartenenti alle SS che corsero il rischio di aiutare dei prigionieri a fuggire. Io ho cercato di ricostruire nel modo più preciso possibile i pochi casi noti. Gli internati tedeschi erano quelli che avevano migliori possibilità di ottenere l'appoggio di un qualche uomo della SS nei loro tentativi di fuga, come mi raccontò Otto Küsel. Lui e tre suoi amici tedeschi furono aiutati da un milite della SS nei loro preparativi ed egli esaudì ogni richiesta di Küsel. Solo quando Küsel volle comprare da lui una rivoltella, egli si tirò indietro. La fuga avvenne con esito felice il 29 dicembre 1942 e non poco merito va a questo uomo che portava l'uniforme della SS e di cui Küsel non ricorda più il nome. Sa soltanto che si trattava di un Volksdeutsche della Slesia Superiore. Anche il capolager del lager di rieducazione di Monowitz, un comunista della zona di Colonia, di nome Rudi Kahn, venne aiutato a fuggire da una sentinella. Kahn aveva scelto, per compiere la sua impresa, la notte fra un sabato e una domenica, perché durante il fine settimana molti militi dell'SS andavano in licenza. Egli fuggì dal lager in prossimità della torre di controllo, dove quel suo amico, secondo accordi presi in precedenza, si era messo di sentinella. La fuga riuscì. Ci furono alcuni uomini dell'SS che fecero anche di più. Il capo del lager di Birkenau, Franz Kaimar, fu aiutato da un milite dell'SS nei suoi preparativi di fuga, insieme con i polacchi Pupalski e Pasdor e con il tedesco Theodor Retzloff. Essi fuggirono dal lager il 3 novembre 1943. Rimasero in libertà solo 3 giorni, poi vennero riacciuffati. Ebbero salva la vita grazie alla circostanza che proprio in quel periodo Hess era stato sostituito da Liebenskell e sotto di lui i fuggiaschi, che erano stati ripresi, non venivano più impiccati. Come Kaimar venne ad apprendere, pare che l'uomo dell'SS venisse giustiziato. Era un Volksdeutsche del Banato. Il Kampfgruppe Auschwitz organizzò, senza l'appoggio di uomini dell'SS, diverse fughe che ebbero esito felice. Quando il gruppo volle inviare alcuni membri della sua direzione dai partigiani che operavano nei dintorni, decise di non usare il solito metodo, in quanto era accaduto che fossero fuggiti diversi funzionari degli internati molto conosciuti nel lager e si doveva quindi tener conto che le ricerche dei fuggiaschi avrebbero richiesto misure assai più ampie di quella che consisteva nel lasciare sul posto per 3 notti la linea di sentinelle più allargata. Fra questi fuggiaschi si trovavano anche 2 che erano stati internati nel lager come oppositori del regime nazionalsocialista. Concordammo per prima cosa con i partigiani un luogo nella zona circostante dove avremmo dovuto incontrarci con loro e ricevere armi. Per poter ben esaminare la strada che portava a questo punto d'incontro, riuscii a ottenere che il mio capo mi mandasse fuori dal lager insieme con Zibes, che sarebbe dovuto fuggire anche lui, accompagnati naturalmente da sentinelle. L'occasione fu data dal fatto che lui si stava preoccupando di debellare la malaria che si manifestava fra gli uomini della truppa. Egli aveva ordinato di disinfestare tutte le acque che si trovavano nei dintorni per eliminare il veicolo della malaria, ma questa misura era rimasta senza successo. Quando si lamentò di questo, io dissi che la colpa era degli uomini dell'SS che avrebbero dovuto eseguire il suo ordine. Infatti, quando erano fuori, preferivano sdraiarsi su di un prato piuttosto che perlustrare tutta la zona e le acque. Wirtz, dato che conosceva i suoi uomini, non ebbe difficoltà a credermi. A quel punto non fu più un problema riuscire a far sì che mi mandasse fuori per riportare su una carta topografica tutti gli stagni, laghetti e acquitrini, in modo che potessero essere disinfestati sistematicamente. Portando con me Zibetsk, che come disegnatore avrebbe dovuto riportare tutto sulla cartina nel modo più preciso, così fummo mandati fuori con due sentinelle e avevamo a disposizione una carta geografica che Zibetsk subito copiò affinché potesse servire anche per le prossime fughe. Ci fissammo bene in mente il punto stabilito per l'incontro e la strada migliore per arrivarci senza che le sentinelle che ci scortavano avessero sentore di nulla. Per la nostra fuga avevamo bisogno che un uomo dell'SS ci conducesse fuori del lager fino al posto stabilito, come se scortasse un comando di internati. Qui descrivo come cercammo di convincerne uno. Karl, il capo del magazzino del vestiario e amico di Rudy, mi ha fissato per la sera successiva un incontro con il comandante di blocco che vogliamo contattare per aiutarci nella fuga. Alle 9 dobbiamo trovarci con lui nella stanza del capo. Arrivo per primo nella stanzetta, avverto dei passi. Sono stivali pesanti, borchiati da SS. Quando un milite dell'SS entra in una stanza, gli internati devono alzarsi in piedi e mettersi sull'attenti. Adesso però non mi alzo. In questo momento lui non è un milite dell'SS e io non sono un internato. Rimanendo seduto gli tendo la mano. Lui la stringe. Nei primi momenti avverto una strana sensazione e lui anche. Siamo seduti da soli nella stanza, l'uno di fronte all'altro, lui con un nastrino di decorazione nell'asola e io con il mio numero di internato. Di proposito, ho evitato di mettermi un'altra giacca. Bisogna che sia facile trovarmi nel lager quando si vuole e lui deve vedere che non ho paura di lui. Dunque tu sai di che si tratta? Gli do del tu, come si farebbe fra camerati. No, a dire il vero non lo so. Parlo con te a nome della nostra organizzazione. Tu lo sai che qui nel lager esiste una organizzazione? Lo posso immaginare, va bene. Dunque, innanzitutto, indipendentemente da quello che deciderai in merito alla nostra proposta, ti parlo molto apertamente e mi aspetto che tu faccia altrettanto. Il tuo nome e il tuo indirizzo sono conosciuti all'esterno, sia dall'organizzazione qui in Polonia, sia a Londra e Mosca. Se in futuro mi dovesse succedere qualcosa, tu hai finito di vivere. Così dicendo, lo guardo dritto negli occhi. La sua espressione non cambia. Anche le sue mani non danno alcun segno. Poggiano tranquillamente sulle gambe. Devo andare avanti a parlare? Sì, vai avanti. La sua voce risuona velata. È impressionato. La nostra organizzazione sta progettando una fuga. Vuoi fuggire con noi? Ho pensato che si trattasse di una cosa del genere. Allora avrai anche pensato alla risposta che vuoi dare. Gli sorrido in maniera cordiale. Lui mi pone tutta una serie di domande. Alla fine rimaniamo intesi che ci penserà per un paio di giorni e che mi farà conoscere la sua risposta dandone comunicazione nel magazzino del vestiario. Dunque, non dimenticare quello che ti ho detto all'inizio. Sarebbe una cosa sgradevole per tutti e due. Sorridendo, ci diamo la mano. Noi sapevamo che questo comandante di blocco era originario di una zona della Prussia orientale che era diventata zona di guerra. Rudy lo conosceva già da tempo, per questo colloquio con lui poté svolgersi nel modo descritto. La sua risposta fu interlocutoria. Diceva di essere sostanzialmente d'accordo su una fuga comune, dato che gli avevamo garantito un buon nascondiglio per lui al momento in cui sarebbero arrivati i russi, ma quando si trattava di stabilire date precise tentennava. Nella mia relazione scrivo: siamo di nuovo seduti nella stanzetta, parliamo molto apertamente. Ho l'impressione che tu voglia rimandare sempre di più la data. Noi però non abbiamo questa intenzione. Saresti adesso pronto a fuggire? Se non te la senti, puoi dirlo tranquillamente. Non ti succederà nulla, ma finiscila di temporeggiare. Se devo parlare chiaro, adesso, subito, non sono pronto. È visibilmente sollevato. Va bene. Allora però, aiutaci in maniera che possiamo fuggire anche senza di te. Abbiamo bisogno di un lasciapassare e di una uniforme. Che cosa puoi procurarci senza attirarti dei sospetti? Noi non vogliamo che questo accada, perché anche in futuro vogliamo poter organizzare altre fughe. Anche questo gli sta bene. Non vuole rompere i ponti con noi. Per il lasciapassare è facile. Te ne porto uno vecchio. Basterà falsificare la data. Nessuna sentinella se ne accorgerà se lo farete bene. Per l'uniforme è già più difficile. Posso darvi un paio di pantaloni. Sono vecchi, ma a voi non fa nulla? No, non ci importa. Una giacca e un berretto possiamo procurarceli anche senza il tuo aiuto. Vedi se riesci a trovare un cinturone. Heinz adesso lavora nel guardaroba dell'SS come capo. È relativamente libero nei movimenti e più facilmente arrivare alle uniformi dell'SS. Ci procura lui giacca e berretto. Il comandante di blocco portò quel che aveva promesso. Tutto era pronto per la fuga. Il lasciapassare era stato sistemato. Un'uniforme completa dell'SS era appesa a un armadio chiuso nella nostra stanza di lavoro, nel distretto sanitario dell'SS. Apparteneva a un soldato di sanità che prestava servizio in un lager esterno e che veniva nel lager principale solo raramente. Zibetsk aveva fatto una chiave per la serratura di questo armadio. Alla vigilia del giorno stabilito per la fuga ci arrivò la notizia che il gruppo di partigiani con i quali dovevamo incontrarci era stato attaccato e sopraffatto. A quel punto dovemmo abbandonare l'impresa. Poco dopo fui inaspettatamente assegnato a un trasporto di prigionieri che era già pronto da alcuni giorni. Fui così mandato via da Auschwitz e non potei più sapere che cosa avvenne del giovane comandante di blocco della Prussia orientale, di cui non ricordo più il nome. Questo accadeva nell'agosto del 1944. Successivamente il Kampfgruppe Auschwitz riprese i suoi piani di fuga. In ottobre era nuovamente tutto pronto. Questa volta Rudi Fremel e Vickel Veseli avevano convinto due uomini dell'SS che lavoravano nell'autocentro a collaborare in questo modo. Quando si sarebbero recati a Bielsko con il loro autocarro, che doveva trasportare biancheria sporca, avrebbero nascosto in una cesta i prigionieri e li avrebbero portati fuori del lager. Poiché in questo cestone c'era posto per diverse persone, sarebbero fuggiti in cinque: Ernst Burger, Zbigniew Reinok, che sarebbero già dovuti fuggire in agosto, e altri tre polacchi del movimento di resistenza. Uno degli uomini dell'SS si chiamava Frank. Gojny Grabowski lo descrive come un Volksdeutsche originario della Romania o della Slovacchia e dell'età di circa 20 anni. L'altro, il Rottenführer Johann Roth, romeno, fece il doppio gioco. Egli informò del piano la sezione politica, la quale arrestò sia i cinque nascosti nel cestone sia Friemel, Wesley e Frank, e sopraffece anche i partigiani che erano convenuti nel luogo stabilito per l'incontro. Roth ricevette una lode ufficiale dal comando e gli fu donata una fotografia del capo dell'ufficio centrale di amministrazione ed economato, Oswald Paul, con dedica autografa. Non è chiaro quale fu il destino di Frank. Il giudice dell'SS, Gerhard Wiebeck, ricorda che una volta dovette muovere accuse contro un uomo dell'SS che era stato scoperto mentre tentava di portare fuori da Auschwitz una donna ebrea nascosta in una cesta. Per lui era stata richiesta la pena di morte. L'Aufsturmführer SS Rohner aveva tenuto la presidenza del processo, del cui esito Wiebeck pare non si ricordi. È possibile che in questo caso si trattasse di Frank e che Wiebeck si ricordi del mezzo usato per la fuga, una cesta, ma non esattamente della persona che doveva essere aiutata a fuggire. Infatti non si ha traccia di alcun altro caso in cui un uomo dell'SS abbia aiutato uno o più prigionieri a fuggire nascondendoli dentro una cesta. Un polacco che aveva lavorato nell'autocentro di Auschwitz e che conosceva bene Frank sostiene di averlo rivisto dopo la guerra a Monaco. Meglio documentata è l'avventurosa storia di un'altra fuga, dove un uomo dell'SS svolse il ruolo di figura chiave, l'Unterscharführer dell'SS Viktor Pestek, un conterraneo di Roth e Baretsky. Si distingueva fra gli altri comandanti di blocco di Birkenau. La descrizione che fa di lui Josef Neumann è questa: era una persona a modo, che non picchiava mai i prigionieri. Yehuda Bakun sostiene che egli era più umano degli altri. Nel lager per le famiglie di Theresienstadt veniva chiamato Milacek, espressione ceca corrispondente a carissimo. Vitezslav Lederer è venuto a sapere quale fosse la storia precedente di quest'uomo degno di nota. Il padre di Pestek era un fabbro di lingua tedesca della Bukovina che possedeva anche una piccola azienda agricola. Viktor imparò il mestiere del padre. Era entrato nell'SS perché lo aveva convinto sua madre e perché voleva conoscere il mondo. Già Baretsky ha descritto come la gioventù venisse arruolata nell'SS dopo che gli abitanti della Bukovina, di lingua tedesca, erano stati ritrasferiti in patria. Pestek fu mandato al fronte russo. Un giorno la sua unità ricevette l'ordine di attaccare un villaggio intorno a Minsk, dove pareva fossero nascosti dei partigiani, e di massacrare gli abitanti. Si arrivò a una battaglia in cui furono feriti due uomini dell'SS. Pestek fu colpito a un braccio e una gamba. Quando si fece buio, le SS si ritirarono e i due feriti dovettero attendere per tutta la notte una squadra di salvataggio. Il camerata di Pestek morì mentre lui rimase tutta la notte accanto ai cadaveri in un fienile. Era ormai completamente esausto quando all'alba sentì dei passi e gridò per chiamare aiuto. Arrivò un uomo con un fucile insieme a una donna e due bambini. Pestek si rese conto che erano russi. Pestek spiegò a gesti che aveva una gran sete e allora l'uomo lo trascinò sino a una fontana. Poi i russi si allontanarono. Più tardi Pestek fu trovato da una squadra di salvataggio e portato in un ospedale militare. Non riuscì più a dimenticare che la vita gli era stata salvata da quei russi, benché non avessero avuto davvero alcun motivo di risparmiare un uomo nell'uniforme dell'SS, la cui unità aveva appena aggredito tutti gli abitanti del villaggio che aveva incontrato. A seguito di questa esperienza in Pestek, che era stato allevato in un rigido cattolicesimo, si risvegliò la convinzione religiosa. Dopo la guarigione, Pestek non era più idoneo al servizio al fronte e gli venne mandato quindi ad Auschwitz. Qui rimase scosso dallo sterminio quotidiano e offeso dall'attente disprezzo generale verso i Volksdeutsche, i cosiddetti tedeschi da preda. Infine nel lager, per le famiglie di Theresienstadt, si innamorò di una ebrea bionda e alta di nome René Neumannova, alla quale riuscì a procurare un posto di scrivania di blocco. Tutte queste motivazioni furono determinanti per Pestek, che decise non solo di sottrarsi lui stesso a quell'ambiente di morte, ma anche di aiutare gli internati che volevano fuggire. Questo non gli fu affatto facile. In quel periodo, infatti, molti fra gli internati che avevano maggiore esperienza di lager erano stati messi in allarme da questo episodio. Un milite dell'SS di nome Schneider aveva convinto due internati che facevano parte del Canada Commando a fuggire insieme a lui. Poiché era conosciuto come buono, i prigionieri avevano accolto la sua proposta. Non fu difficile per loro procurarsi dal Canada diversi oggetti di valore che sarebbero stati loro utili dopo la fuga. Ma i due furono catturati, riportati nel lager e impiccati. Nel crematorio, gli internati del Sonderkommando avevano scritto loro sul petto, con la matita copiativa, queste parole: «Schneider ci ha traditi». Evidentemente, quest'uomo dell'SS non solo si era preso gli oggetti di valore organizzati dal Canada, ma anche il premio che la direzione del lager offriva a chi sventava una fuga. Quando, poco dopo questo fatto, Pestek propose al capo degli addetti al trasporto dei cadaveri di Birkenau, Josef Neumann, d'organizzare una fuga comune, questi respinse in un primo momento l'invito. Pagina 457.